Vuoi fare il nostro impresario? Poi ci troveremo un bel nome che non sarà dei Pussycat Girls, perché...
Sì, mi piacerebbe fare un gruppo di burlesque non volgare, è un sogno che ho nel cassetto, diciamo. Maestra, asilo, bambini, bisogna tirare fuori la femminilità diversa, che non è quella della mamma, insomma.
Come diceva, se non erro, Maurice Béjart, diceva: le parole dividono, la danza unisce.
Ma poi non vuol dire che si faccia lo spettacolo per forza in gruppo, potrebbe esibirsi prima una, poi l'altra, uno scambio di intermezzi.
E Marina, perché far parte di un gruppo?
Abbiamo parlato l'altra settimana che sì, almeno forse iniziamo a fare in coppie, ce n'è tante belle idee.
È davvero quello scambio anche di competenze, quindi tu impari dall'altra persona sempre. Un nome non scontato.
Dai, tira fuori un nome.
Matrioshka.
Ma Matrioshka non dà l'idea di qualcosa però di specialmente sexy, dà piuttosto l'impressione di una cicciottella che si apre in varie parti e escono altre bamboline da dentro. Cioè... Moulin Rouge è un po' diverso. Sono tutte delle ragazze che non danno mai il loro nome, mentre sono sotto contratto hanno sempre dei nomi di scena.
Nel burlesque ognuno ha un nome d'arte. E voi ce l'avete?
Io lo sto studiando.
Lilith Moon.
E lei ha un nome d'arte?
Ci devo pensare, ma molto, molto, molto bene.
Io la chiamerei la Sexitude.
Aggiudicato.
Il nome del gruppo è stato coniato, Sexitude.
Beh, potrebbe essere, perché no? Perché si dice, ma è un'attitude, no? L'eleganza è un'attitude. Sexitude, l'attitudine di essere sexy. La Sexitude comincia al mattino quando ci svegliamo.
Vedi, ma io faccio così. Io mi sveglio prima. Quando dormono tutti inizio a fare gli addominali e poi faccio le coreografie, queste cose. I'll never know a Sunday
in this week. E i bambini come guardano?
Lei mi ha già visto preparare gli spettacoli, mi ha visto questo spettacolo che avevamo fatto al Saggio a 8 anni. Io trasmetto a lei questa cosa, che è comunque un gioco, un modo di esprimere la propria personalità, e devo dire che comunque serve anche a lei, lo vedo. Quando vedo che ripete lei le cose non vedo volgarità, ripete i miei gesti, la vedo poi dopo anche quando lei fa pattinaggio, quindi quando si prepara i suoi pezzi, che se li inventa, vedo che mette dentro alcuni elementi un po'. Lei non è tanto femminile, no? Abbastanza grezzotta, la mette magari entra con l'accento così con le mani, dico: ah, ecco, guarda, l'ha preso da me questo.
E lei ha figli grandi?
No, non l'hanno mai visto, solo se divento brava. No, la mia è 15 anni.
Sa che fai questo corso?
No, non sa nulla.
Perché tante riserve per questa cosa? Perché non fai niente di male? A woman's bone to
weep and pray. Voi che personaggi siete?
Io mi immagino la tipica bambina, cioè scolaretta, è presente, con le codine, col vestitino, la divisa, così, e poi...
Boh, io... Con la frusta, sì.
No, non ho ancora l'idea in chiaro al momento. Sì. I'm moon another morning. Mi sono iscritta al corso senza il supporto di mie amiche. Io ho proposto alle mie amiche: andiamo a iscriverci. Invece tutte: no. L'altro giorno avevamo organizzato un picnic con i bambini lì al parco giochi di scuola. Allora, tutte in jeans, con la borsa a frigo, così. Arrivo lì io col mio tacchettino, la gonnellina, e una mamma mi urla: ma dove andate a fare il picnic così?
Ma poi per me è terribile vivere con una persona, cioè mi deve vedere sempre perfetta, perfetta, quasi come nei film, no? Perché sempre hai paura che ti vede in quel momento di debolezza.
Sì, tu devi anche essere struccata, al suo fascino anche quello.
La sexitude con l'abitudine non va tanto d'accordo. Io mi immagino comunque fare degli spettacoli tipo piano bar, ecco, magari delle serate anche organizzate, delle cene, delle cose così, e perché no in qualche locale tipo, non so, qualche caffè teatro.
Quando siamo stati a Cadempino non è che siamo sbagliati noi, solo che organizzatori messo la tombola questo giorno. Quindi, cioè, chiaramente a tombola vanno solo famiglie con bambini. È la prima volta quando state che gente proprio, sai, guardate, scioccate. Se organizzi bene, se anche ci sta, perché burlesque e carnevale ci stanno proprio bene.
Uno spogliarello non vuol dire per forza rimanere, cioè, tipo con i copricapezzoli e...
Io sì ce li ho.
Dai.
E... Sì, ma io lo faccio, ragazze. Facciamo il gruppo, io sono pronta.
Ma io li voglio rosa i miei.
Io neri.
Rossi, rossi.
Sinceramente, adesso che ci penso bene, il copricapezzolo è sempre una cosa che mi ha intrigato molto, perché in realtà quello che dà fastidio è proprio far vedere il capezzolo, giusto? Ti senti proprio nuda. Ti ci vedi a Lugano in copricapezzoli?
Della sensualità, della non volgarità, il topless non lo faccio. Vedo non vedo, io trovo che vince sempre, anche se esci in una serata, vinci se non vai volgare, te lo dico. Già tutto testato.
Ragazzi, un momento solenne, andare a comprare il copricapezzoli.
C'è anche la componente del farlo per qualcuno, cioè di esporsi, esibirsi.
Io no, non ce l'ho. Lo sto facendo per me al momento. Sto cercando di diventare brava per me. Cercare appunto di nuovo la mia sensualità, che è andata sommersa da impegni mamma, così. Per quello magari ancora non l'ho detto ai figli, marito, così. Cioè, marito sì, lo sa che faccio il corso, ma se dopo sono convinta per me, sicuramente lo vorrò far vedere anche ai miei familiari.
Da quello che ho capito, tu sei sposata? Hai un marito?
Sì, sono sposata, marito. Mi supporta.
Tutte le sere si gode spettacolino privato.
Tu sei single?
Sposata. Mio marito è scioccato, però adesso positivo. Sì, prima era, sei sicura? Vai a spogliarti. Dove devi andare a spogliarti? A scuola.
E lo potevo anche pensare, lo fai per me?
Cioè, quando ho iniziato a farlo, mi è venuto sto tic qua, non ho pensato, lo faccio per mio marito. L'ho comunque pensato, lo faccio per me perché è una cosa che voglio esprimere io, che, non so, il mio lavoro, maestra di scuola dell'infanzia. Comunque l'ha un po' soffocata questa cosa. Poi, in più, facendo la mamma, sentivo il bisogno proprio di riprendere un po' quello che in un certo senso penso che è sempre stato mio. Un po' di sensualità, della femminilità che hanno tutte le donne, secondo me. Can you feel a little love?
A Mosca, per esempio, tante ragazze vanno a burlesque o anche striptease o anche lap dance per fare piacere a tuo uomo, quindi non capisco perché tu sei, cioè, burlesque non me ne vado. Sì, ma se vai anche a imparare come spogliarti bene, sexy, fai per tuo uomo. Io non capisco, secondo me un corso di burlesque quasi doveva avere una fila per mettere.
Definirlo per casalinghe disperate trovo che sia riduttivo, io non mi sento... No, lo so, però guarda che è un cliché che è facile, nel senso, se vedi il gruppo dici, ah beh, ma sono mamme, ah beh, guarda l'età, però in realtà...
No, io sinceramente quando vedo il gruppo, vedo un gruppo di ragazze che ballano.
Barbara, Romina, Leila e Marina. Un assistente di volo, una maestra di scuola dell'infanzia, mamma di una bambina di 8 anni, una casalinga mamma di due ragazzi e una venditrice di abiti stile gotico e biker. Sono loro le protagoniste della chiacchierata appena fatta al bar dopo una lezione di burlesque. Se c'è una cosa che ho capito addentrandomi in questo mondo è che non esiste una categoria di donna predisposta a farlo. Ma come leggere questo fenomeno? Chiedo aiuto alla scrittrice Lorenza Fruci, autrice di Burlesque, quando lo spettacolo diventa Seduzione Castelvecchi Editore, un libro che racconta e ci mostra la storia, le dive e le leggende di questa arte. La incontro a Roma, la sua città.
La mia prima volta di fronte, diciamo, come pubblico, di fronte a uno spettacolo di Burlesque, la ricordo benissimo, perché vidi uno spettacolo di Dirty Martini, questa performer americana un po' fuori misura, diciamo, ecco, non proprio filiforme. E io mi sono innamorata di lei, sono rimasta totalmente affascinata dalle sue forme abbondanti, dalla delicatezza con la quale lei riusciva a muoversi e dal modello di femminilità assolutamente inconsueto che proponeva. Proponeva una donna non convenzionale, non canonica, niente a che vedere con quello che noi, soprattutto in Italia, eravamo abituati a vedere in quegli anni, parliamo della metà degli anni 2000, quindi modelle filiformi, veline, con tutto rispetto per le veline, intendiamoci, però un modello di donna magra, perfetta, poco ironica anche, invece Dirty Martini era assolutamente ironia allo stato puro, noncuranza, imperfezione. Però anche con una sua grazia, perché Dirty Martini ha anche una storia molto interessante. Lei ha sempre fatto danza, avrebbe voluto fare la ballerina, ma ahimè le sue forme non le hanno permesso di fare la carriera, diciamo, da professionista. E quindi lei però aveva questo desiderio intenso di esibirsi e, scoprendo lei stessa dei video del burlesque degli anni 40-50, scoprì lei stessa nel burlesque una forma per lei per esprimersi. E lei è anche un po' la capostipite del new burlesque, che è questo, appunto, questa rivisitazione del burlesque classico, e soprattutto è un po' la capostipite anche di un nuovo femminismo, perché in America il new burlesque propone proprio una nuova femminilità. Una volta, appunto, aver assistito a questo spettacolo, ho poi fatto un ragionamento, ho fatto una riflessione sul fatto che veramente il New Burlesque poteva proporre un modello di femminilità che potesse in qualche modo risolvere anche, diciamo, delle problematiche che poi le donne nella vita comune hanno, perché le donne quotidianamente si confrontano, appunto, con i modelli proposti dai media, ma anche con una richiesta di abnegazione della femminilità all'interno del mondo del lavoro, perché si parla tanto di emancipazione femminile, che però negli ultimi anni ha portato veramente una negazione della femminilità, di tante caratteristiche legate prettamente alla femminilità delle donne. Nel mondo del lavoro, nella vita quotidiana, tra i mille impegni che le donne hanno, spesso non hanno tempo di stare a pensare, come dire, all'espressività della loro femminilità, della loro essenza di donne. E allora il burlesque in qualche modo riproponeva questo, e attraverso l'elemento dell'ironia. Alle donne spesso nel mondo del lavoro viene richiesto di essere assolutamente seriose, assolutamente impegnate, o anche di sedurre nel privato in maniera seriosa. Mi vengono in mente i modelli, adesso non per esagerare, per non fare un parallelo, però il mondo della seduzione è molto legato anche all'iconografia del porno, perché no? E invece no, anche la seduzione, il rapporto uomo-donna può utilizzare degli strumenti legati, come per esempio all'ironia, al prendersi poco sul serio, al gioco. E quindi il New Burlesque proponeva un modo di stare al mondo che poteva essere applicato sia nella vita quotidiana che nella vita privata, che anche, perché no, nel mondo lavorativo. Nel momento in cui una donna prende consapevolezza della propria femminilità e sa gestirla, perché viviamo un momento in cui le donne tendono a reprimerla, è paradossale, non sembra, invece viviamo in un'epoca in cui si parla dell'emancipazione delle donne come un fenomeno riuscito. In realtà dietro a questo poi spesso e volentieri c'è una negazione della femminilità, e questo lo possiamo leggere anche rispetto ai modelli che vengono proposti, diciamo, di riferimento. Da una parte abbiamo la pornografia per quanto riguarda la sessualità, il modo di porsi rispetto al sesso, il modo di porsi nella seduzione, genere. Le donne, se pensano a come, diciamo, devono atteggiarsi nel conquistare un uomo, diciamo che la pornografia ha influenzato molto l'immaginario erotico, soprattutto degli uomini. Sono gli uomini che spesso chiedono alle donne di rivestire quei ruoli che loro hanno visto in questi ultimi anni.
E l'influenza è di sicuro forte, perché il consumo di pornografia è immenso.
Assolutamente sì, però quando parlo di pornografia non parlo necessariamente solo di YouPorn o del mondo delle cassette di Rocco Siffredi. Parlo proprio di un modo estetico, ok, e comportamentale di porsi nei confronti proprio del sesso. Io trovo che veramente ci sia molta influenza di quel mondo lì nel modo di relazionarsi tra uomo e donna, che poi in realtà è l'annullamento del sesso come comunicazione, della seduzione vera e propria. C'era un momento in cui nei negozi di biancheria si vedevano delle robe che sembravano veramente uscite da un film porno. È questo un po' il discorso, ok? E poi dall'altro lato invece il velinismo, che invece appunto è più legato proprio alla televisione e quindi a questo modello di donna non protagonista, sicuramente secondaria, che sta lì comunque a fare la bella statuina, la cosiddetta donna velina. Oltretutto, se tu pensi alle veline, mi viene in mente anche semplicemente la trasmissione di Canale 5, ma non per, diciamo, denigrarla, per semplificare il discorso, se tu pensi alle veline degli ultimi anni, erano strutturalmente e fisicamente tutte uguali, cioè alte alla stessa maniera, magre alla stessa maniera, ma il mondo non è questo, cioè quella non è la rappresentazione della vera femminilità. Noi donne siamo una diversa dall'altra e avremmo bisogno di sfogliare un giornale, di poter identificarci con le donne che sono presenti su una rivista, che sono in televisione, e quindi una pluralità di modelli. Oltre all'influenza appunto della pornografia e del velinismo, che comunque appartiene al mondo dei mass media, c'è anche secondo me un terzo elemento che fa sì che il new burlesque e il burlesque abbiano avuto nuova vita in questi ultimi anni. Il fatto che è vero sì che le donne sono emancipate nel mondo del lavoro, ma per questo hanno dovuto scontare una negazione della loro stessa femminilità. Parlando con le donne costantemente, appunto per lavoro, spesso e volentieri sento proprio una loro mancanza nella quotidianità di poter esprimere la loro femminilità. Io credo che la femminilità delle donne sia una roba che un po' venga temuta dalla società, è una cosa che sottilmente viene repressa volutamente, perché comunque la donna ha un potere intrinseco che affascina, coinvolge, accoglie e quindi è difficilmente gestibile. Quindi io credo che questa terza necessità legata proprio al mondo del lavoro, alla quotidianità delle donne comuni, ha fatto sì che il new burlesque sia attestato come fenomeno socioculturale. Come può uno spogliarello ironico arrivare a comunicare tutto questo? Tanto non stiamo parlando di uno spogliarello. Ironico sì, ma non è prettamente uno spogliarello. Non per niente io, per esempio, nel mio testo parlo sempre di striptease. Dichiaro proprio di scegliere di utilizzare questo termine rispetto allo spogliarello, perché striptease è appunto togliersi i vestiti, ma stuzzicando.
Perché to tease vuol dire proprio un po' stuzzicare, scherzare.
Esattamente, ed è l'aggiunta, diciamo, di significato a quello che invece spogliarello non ha come termine italiano, un pochino più ruspante, più rustico. Spogliarello vuol dire spogliarsi, togliersi gli abiti, invece striptease vuol dire appunto togliersi gli abiti stuzzicando, facendolo in una modalità in cui si seduce mentalmente. Per me il burlesque in realtà, sono impopolare in questo, ma non è uno spogliarello, assolutamente no, è l'occasione di raccontare una storia togliendosi gli abiti o anche no, perché si può fare burlesque anche non togliendosi gli abiti. Sicuramente l'ironia per me invece è un elemento fondamentale, perché la leggerezza, l'ironia è quella cosa che ti permette di veicolare appunto dei messaggi anche importanti, però con leggerezza e arrivando a più persone possibili.
La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì.
Il burlesque come striptease ironico può arrivare a tutte le donne, in particolare alle donne della porta accanto, perché in questa modalità le donne riescono a identificarsi. Non crea distacco il burlesque. Una performer che ha una storia vera da raccontare riesce ad arrivare alla donna comune, perché il successo del burlesque è nell'identificazione. Le donne vedono nelle performer delle occasioni in cui possono identificarsi e prendere ispirazione.
Miss, mia cara miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
La maggior parte delle performer di burlesque sono, intanto, non sono giovanissime, perché comunque per poter giocare con la tua femminilità tu devi essere consapevole di te, quindi devi aver raggiunto una certa tua maturità. La seconda cosa è che sono donne mediamente belle. Riescono, come dire, a mettere in evidenza i lati positivi del loro fisico e a nascondere magari i difetti, cosa che ogni donna che conosce il proprio corpo e la propria femminilità è in grado di fare. Se non è in grado di fare, lo apprende vedendolo sul palco. E poi l'ironia è veramente, secondo me, la forma di comunicazione più vincente in assoluto, perché permette di non prendersi sul serio e di alleggerire, insomma, anche le problematiche, alleggerire anche, perché no, quella cellulite che ci dà tanto fastidio. Tu puoi vedere sul palco tranquillamente una performer che mostra la sua cellulite, ma tu non la vedi in realtà, perché se la performer è brava ti sta raccontando una storia attraverso la quale ti racconta la sua emancipazione, che passa attraverso l'accettazione del proprio fisico. L'altro giorno una ragazza che ha fatto un corso di burlesque in maniera amatoriale mi è venuta a raccontare, dice: sai Lorenza, io ho fatto 2 anni di burlesque, dopodiché ho smesso perché mi ha dato quello di cui avevo bisogno. Quindi io sono molto interessata a questo aspetto qui del burlesque, diciamo terapeutico, adesso non per utilizzare una parola troppo seriosa, però anche sì, insomma, a volte delle donne si avvicinano al burlesque perché hanno delle mancanze, magari anche delle mancanze legate all'autostima, una parte di femminilità repressa, una parte del loro essere inespressa, e quindi il burlesque permette loro di entrare in contatto con una parte di loro mancante. E quindi è interessante vedere come a un certo punto di questo percorso queste donne abbandonino il burlesque perché hanno risolto, hanno trovato quella mancanza. Poi c'è anche il divismo, aggiungerei, insomma, perché il divismo fa sempre danni dal mio punto di vista. Io sono per le antidive, e il divismo appunto ogni tanto cozza con il mercato, nel senso che a volte divismo non corrisponde a professionalità, e nel divismo spesso ci cascano anche le donne amatoriali, che appunto iniziano per una loro necessità e poi hanno bisogno del palco e di fare un certo tipo di carriera, ma non per necessità artistica, per necessità intrinseca. Non sono quelle storie di quelle donne che mi hanno detto: ero burlesque e non lo sapevo, e quindi nascondono una necessità. Il divismo fino a se stesso, la necessità di esibirsi, l'esibizionismo, quello non mi interessa, e anche lì secondo me c'è poco mercato, nel senso che poi alla fine, in questo momento, volendo fare un discorso prettamente sul mercato, sicuramente qualche anno fa il mercato accoglieva molto di più, c'era molta più curiosità, c'era molto più interesse rispetto al burlesque come fenomeno nuovo. In questo momento il burlesque è un fenomeno che si è attestato come una delle possibilità, diciamo, di proposta di intrattenimento delle città. Il burlesque non propone un modello di donna, non propone un modello di donna unico, al contrario, ti dice proprio la cosa opposta, ti dice: non esiste un modello di riferimento che venga dalla televisione, che venga dalla moda, che venga dalla tua compagna di banco, che venga dalla tua mamma. Il tuo modello sei tu, perché ognuna di noi è unica, e la chiave di svolta nella risoluzione dei problemi e del rapporto che ogni donna ha con la propria femminilità è proprio quello, nell'accettazione della propria unicità. E il burlesque comunica proprio questo: non esiste un modello di riferimento di donna, ma lo devi trovare dentro te stessa.